perché le larghe sono
l'altro giorno c'era questo qua,
l'articolo quello dove sputano dentro la piscina.
Allora, uno alla volta, va bene che nella poco conosciuta biologia forense in realtà c'è molto da dire, però facciamo anche con calma. Difatti, noi siamo Forrest Gump e parleremo proprio della scienza biologica dai tratti legali e giuridici, ovvero la biologia forense. Dunque, buondì a tutti, state ascoltando Forrest Gump, vero Paride?
Un saluto a tutti gli ascoltatori da casa.
E prima di tutto, questo si...
Scusa, bisogna già riscotti.
Allora, fammi dire la battuta. E prima di tutto, questo significa che siete vivi, fatto non scontato, dato che parleremo di morti.
Per ora.
Dio grazie.
Appunto, argomenti noti della biologia forense, anche se vedremo nel corso delle puntate che non sono gli unici. Infatti il termine forense indica giuridico e dunque nel nostro caso qualsiasi cosa che collega la biologia e la medicina legale con i tribunali e la legge. Di conseguenza si parlerà sì di morti, ma anche di vivi, di frodi alimentari o commercio illegale di piante e animali, vero caro?
Sì.
E attraverso quindi le varie discipline o le tecniche, i metodi, vedremo anche articoli, curiosità e fun fact, e anche casi ed esempi che sono applicati e contenuti in questo crescente mondo.
Corri Forrest, corri!
Io sono Carolina e noi siamo il gruppo di Forrest Gump, ebbene sì, ho detto Forrest, un gruppo di studenti della magistrale di biologia forense dell'Università di Genova che tramite Uniger Radio vogliono parlarvi un po' dei misteri della biologia forense, dei suoi falsi miti e di tante altre curiosità che questo mondo si porta dietro.
Ah, ho capito! Ma allora voi siete come quelli di CSI?
Beh, ascoltando questo podcast lo scoprirai e scoprirai molto di più. Dalle mille curiosità e aneddoti nascosti dietro la genetica forense, alla tossicologia e alle mille informazioni che ci può dare uno scheletro, dal mondo della zoologia, della botanica, dell'entomologia, fino alla microbiologia forense. Ma adesso bando alle ciance e iniziamo con un po' di antropologia.
Domanda del giorno. Che cos'è l'antropologia forense? Panico. Ecco, non pensiamo subito all'ambito archeologico perché altrimenti sprofondiamo in materie su cui non siamo abbastanza ferrati. Io sono Alessandra e vi parlerò dell'antropologia forense. Cosa potrà mai significare questa parola così complicata che porta tutti fuori strada? L'antropologia forense non è altro che la disciplina che si occupa di studiare i resti umani durante le indagini giudiziarie al fine di identificarli e ricavare informazioni utili per comprendere le circostanze della morte e in alcuni casi anche di individuare dei possibili responsabili. Spesso tendiamo a confonderla con la medicina legale, ma a differenza di questa, l'antropologia forense prevede l'osservazione dei resti in avanzato stato di decomposizione. Immaginiamo dunque molto difficili da identificare. Cosa succede quindi sulla scena di un crimine? Cosa ci fa un antropologo forense qui? Sulla scena di un crimine la figura dell'antropologo forense affianca sicuramente le forze dell'ordine per il recupero del corpo e qui viene condotta un'analisi generale. Successivamente si occupa di ripulire i resti per ulteriori analisi e di creare un profilo biologico. Cosa si intende quindi per profilo biologico? Allora, innanzitutto, la prima cosa che un antropologo forense deve valutare e se i resti in questione siano di origine umana o animale. E fin qui ci siamo. Ma da cosa può intuirlo? La sua competenza principale sono le ossa e quindi, in base a queste, egli può stabilire l'etnia, il sesso, l'età, il tempo trascorso dal momento della morte, eventuali traumi o fratture e, sfruttando moderne tecnologie, può anche effettuare una ricostruzione antropologica del volto. L'obiettivo è quindi quello di scovare l'identità del cadavere, che poverino potrebbe non trovarsi spesso nella condizione di fornircela.
Non credo proprio.
Anch'io. E per far ciò l'antropologo forense deve lavorare in stretto contatto con altri professionisti. Per esempio, pensiamo all'odontologo.
L'entomologo forense.
Ma come l'entomologo forense?
Il genetista dove lo avete lasciato?
Ma dai, l'entomologo, scusami.
Senza di me non fai comunque
nulla. Prima ci sono gli scusami.
Non litighiamo, per favore. Tuttavia, c'è sempre un tuttavia, se si rileva la presenza di tessuti molli, diventa necessario, ahimè, l'intervento del medico legale.
Zan zan zan.
Pertanto, tutto ciò che riguarda test del DNA, autopsie, analisi delle tracce biologiche, non fanno parte del lavoro di un antropologo forense. Lasciamolo ai genetisti forensi. Mattia, non sì, sentirti prego, chiamare in causa.
Grazie,
eh?
Di tutto. Poi là, ci siamo, ritocca a me. Io sono Mattia, aspirante genetista forense. Sì, siamo quelli che siamo, purtroppo.
Va bene.
Vi presento proprio questa disciplina che forse tra tutte, forse probabilmente, quelle contenute nella biologia forense è fra le più diffuse. Dunque questa benedetta genetica forense, ci siamo arrivati finalmente, che sentiamo spesso anche al telegiornale, di cosa si occupa? Beh, prima che essere forense è genetica, dunque questa disciplina tratta della molecola della vita per eccellenza, il famoso DNA.
DNA di DNA.
Il DNA. Il DNA è quella parte di un essere vivente da cui tutto inizia.
Ma allora è davvero importante?
Certo che è davvero importante, siamo basati su di esso. Viene infatti scritto sopra qualsiasi cosa riguardo l'organismo che lo contiene. Da chi è e che cos'è, a cosa fa e come lo fa. Proprio per questo il DNA è un ottimo materiale di studio nella biologia forense. Da esso si costruisce e poi estrapola il cosiddetto profilo genetico, che altro non è che un grafico interpretabile con incise sopra alcune differenze fra un organismo vivente e un altro, rendendoci unici anche su un foglio di carta, un pezzo di carta, un monitor, in modo da poter constatare e leggere univocamente la nostra individualità.
Ah, ma quindi mi sapresti riconoscere?
Assolutamente. Infatti, come ognuno di noi è differente esternamente, in alcuni tratti, come ad esempio il colore degli occhi o la forma del viso, lo è anche internamente, in particolare appunto nel DNA, dato che esso contiene tutte le informazioni sull'organismo che compone, e quindi sarà lui il primo ad avere scritte incise sopra quelle differenze che poi vengono trasmesse ovunque nel vivente. Dall'aspetto esteriore e caratteristiche visibili quotidianamente da tutti noi a fenomeni più complicati come il metabolismo, le malattie, la capacità di reagire diversamente a farmaci, per esempio, e tanto altro.
Dai, che ganzo!
Sì, quindi fino a qua abbiamo capito che il DNA è unico per ognuno di noi esseri viventi, o almeno esseri viventi superiori. Ma questa unicità come può tornare utile in tribunale? E quindi quali sono le applicazioni del materiale genetico che abbiamo appena spiegato? Beh, io posso definire un profilo unico, rappresentante una singola persona, se parliamo del campo umano, e dunque discriminare se i vari profili genetici, derivanti ad esempio da diverse tracce sulla scena del crimine, provengono da individui differenti o meno, partendo da materiali biologici come un osso, o una macchia di sangue, una macchia di sperma, o anche direttamente da un cadavere incognito o parti di esso. Ciò parlando dell'ambito penale. Ma lo stesso discorso vedremo che vale ad esempio per i test di paternità dell'ambito civile. Tutto giusto per introdurre questa branca della genetica, ma vedremo prossimamente in maggiore dettaglio gli aspetti clou più interessanti.
I primi ad arrivare sulla scena del crimine sono proprio loro, gli insetti.
Gli insetti, pensavo ai genovesi.
No. Diciamocelo, quando si tratta di cibo loro non si fanno battere da nessuno.
Certo che i genovesi non si fanno battere da nessuno.
No, i bolognesi quelli sono, ti confondi.
Ok, scusa.
Vabbè, parliamo di insetti così siamo d'accordo. Ciao a tutti, mi chiamo Asia e come avrete capito aspiro a diventare un'entomologa forense. L'entomologia forense è una disciplina molto varia che studia l'applicazione degli insetti alle questioni di carattere legale. Nota bene, parlo di insetti per semplificare, ma in realtà dovremmo parlare di artropodi, ma ci addentreremo anche in questo argomento. Dicevo, l'entomologia è una disciplina molto varia che possiamo sostanzialmente dividere in tre campi. Il primo è quello dell'entomologia urbana, che si occupa degli insetti artropodi associati alle abitazioni e agli edifici.
Cioè, tipo stanno anche dentro casa mia?
Assolutamente, sono tantissimi in casa tua.
Oddio, che
sono
schifo.
Là che ti aspettano, tra l'altro, quando esci dallo studio ti accoglieranno a braccia aperte.
Ti aspetto a casa.
Gli esperti in questo campo, ad esempio, si occupano di sviluppare tecniche per la gestione degli insetti che possono danneggiare gli edifici, come le termiti, o che possono essere dannosi per la salute umana, come le tanto amate cimici dei letti.
Oddio, che schifo. Sta anche nel mio letto?
Quelle spero proprio di no.
Mamma.
Inoltre, gli entomologi forensi dovranno partecipare a eventuali contenziosi legali in veste di esperti. Il secondo campo è quello dell'entomologia dei prodotti immagazzinati, che si occupa degli insetti che infestano i prodotti alimentari. Non vi piacerà saperlo, ma è consentito che i prodotti alimentari abbiano un livello accettabile di contaminazione di insetti, loro parti o loro prodotti, perché risulterebbe impossibile produrre cibi totalmente privi di questi esserini. Ad esempio, negli Stati Uniti, l'FDA consente all'incirca 30 frammenti di insetto ogni 100 grammi di burro d'arachidi.
Cioè, mi stai dicendo che a colazione, sulle mie fette di pane con burro d'arachidi, mi mangio degli insetti?
Sì.
Madonna.
Beh, il sapore secondo me è migliore.
Sì, tipo la farina di grilli.
Esatto. L'entomologo forense quindi dovrà intervenire quando vengono superati i limiti legali di contaminazione, per capire quali specie sono coinvolte, qual è il livello di contaminazione e, se possibile, quando il prodotto è stato contaminato. Inoltre potrà essere chiamato a testimoniare nei casi di frode, in cui ad esempio un consumatore mente sulla contaminazione di un prodotto. Quindi Alessandra, se pensi di appoggiare uno scarafaggio su un panino per ottenere dei soldi, mi spiace, ma arriverò io.
Ma guarda, non ci avevo pensato, ma quasi quasi ora lo farò.
Il terzo campo, infine, è l'entomologia medico-legale, quella che si vede nelle serie TV per intenderci. In questo caso l'esperto lavora sugli insetti che hanno organizzato un bel buffet sul cadavere. Non vi faccio troppi spoiler, perché approfondiremo meglio questa materia, ma sappiate che gli insetti sono abbastanza silenziosi, ma hanno tante cose da dire. Possono rivelare se la vittima aveva assunto sostanze stupefacenti, possono darci campioni di DNA del reo e possono svelarci da quanto tempo il corpo si trova in quel luogo e se è stato spostato.
Addirittura.
Addirittura.
Sono più bravi di noi sti insetti.
Assolutamente. E sono ovunque. Soprattutto a casa
sì,
tua.
Infatti, ne ho notato. Stanno delle formiche nel bagno che guarda.
Oh, finalmente è arrivato il mio turno. Ciao, sono Camilla e oggi sono qui a presentarvi una disciplina scientifica a me molto cara e della quale sono sicura molti di voi non conoscano nemmeno l'esistenza. Sto parlando della microbiologia forense.
Oh Cam, ma che cos'è la microbiologia forense?
Mai sentito.
La microbiologia forense è una disciplina di recente applicazione nella criminalistica, forse per questo che non la conoscete. Fornisce nuovi strumenti per risolvere i dubbi che si presentano nei processi di morte naturale e violenta. Nasce come applicazioni di metodi e tecniche per l'analisi delle prove relative ad un atto di bioterrorismo, biocrimine o rilascio involontario di microrganismi e tossine da essi prodotte, allo scopo di attribuzione. L'uso illegale di agenti biologici si pone infatti all'origine di pericoli sostanziali per gli individui, per la salute pubblica, con casi di negligenza medica o esposizione accidentale, ma anche per l'ambiente, per l'economia delle nazioni e per la pace globale, pensa un po'. Le iniziali applicazioni della microbiologia forense in circostanze di biocrimine, bioterrorismo ed epidemiologia sono oggi accompagnate dalla prospettiva di impiegare metodi microbiologici per analizzare le prove coinvolte in una moltitudine di casi criminali, utilizzando i microrganismi come prove accessorie per chiarire le cause di morte.
Ah dai, ma allora servono anche loro?
Eh sì, e non solo, pensa che oggi la microbiologia forense gioca un ruolo anche nell'identificazione umana mediante i microbiomi di pelle, capelli e fluidi corporei, ma anche nella geolocalizzazione della scena del crimine attraverso l'analisi del microbioma del suolo e nella stima dell'intervallo post-mortem attraverso il necromicrobioma e le comunità microbiche epinecrotiche.
E accidenti!
Beh, abbiamo capito allora l'importanza della microbiologia forense, che è una disciplina nata dalla complementazione di conoscenze e competenze di microbiologia e di medicina legale, e risulta essere un campo piuttosto nuovo e ancora oggi in evoluzione, così come le tecniche di cui essa si serve, le quali stanno diventando via via sempre più affidabili. Seguimi nella puntata dedicata per saperne di più.
So che le persone che ne soffrono, specialmente in questo periodo, in questo momento, mi malediranno.
Sicuro.
Ma lo sapevate che il polline, in alcune circostanze, può essere un testimone oculare sulla scena del crimine, perché permette di collocare geograficamente il corpo della vittima a un determinato luogo, capendo se questo è stato ucciso e poi spostato? Oppure, eravate a conoscenza che negli anni 30, grazie alla dendrologia, ovvero lo studio botanico delle piante legnose,
la dendrologia.
Si è riusciti a dare un volto al rapitore di Charles Lindbergh Jr., un bimbo di appena 2 anni, grazie ad un'anomalia di una scala costruita ed utilizzata per il sequestro? Sono Cecilia e se stai ascoltando questo podcast di prima mattina, stai pur tranquillo. Continua pure a far colazione sereno, che non ti parlerò né di sangue né di cadaveri in putrefazione. Ad oggi l'investigazione e la risoluzione di quesiti legali possono essere associati a una disciplina in particolare, la botanica forense. Questa viene suddivisa in più rami, come palinologia, limnologia e dendrologia, e sostanzialmente si occupa di studiare il materiale vegetale interpretabile come semi, radici, pollini, alghe e legno, che fungeranno da filo rosso tra la scena del crimine, la vittima e il presunto aggressore, grazie al prelievo di questo materiale vegetale che può essere effettuato ad esempio sugli indumenti o nelle cavità nasali. Questa scienza può essere applicata non solo in termini di omicidi, ma anche per monitorare il commercio e la detenzione di piante soggette a restrizioni che vengono categorizzate come piante da droga.
Stupefacente!
Ah, so che ho attirato la tua attenzione. Puoi ascoltare la mini puntata integrale prossimamente, se ti è sembrato interessante quello che ti ho appena introdotto.
Ehi là, come state? Dai che abbiamo quasi finito le presentazioni. Io sono Paride e adesso vi introdurrò ad una tra le più eclettiche branche delle scienze forensi. Ma guarda che ti ho sentito, eh? La tossicologia. La tossicologia è un punto di incontro tra biologia, farmacologia e chimica, il cui compito è quello di comprendere l'effetto che varie sostanze in varie dosi possono avere ed il loro meccanismo di funzionamento all'interno del nostro corpo. Per quanto riguarda il contesto forense, il grosso del lavoro svolto da un tossicologo sta nell'individuare, tramite specifiche metodologie analitiche, una relazione causa-effetto tra la presenza di un veleno o una sostanza di interesse e un danno alla salute o la morte di una persona. Le analisi tossicologiche forensi più comuni sono quelle relative ad incidenti stradali causati dall'abuso di droghe o alcol, ma non sono le uniche. Infatti, studi tossicologici possono servire ad individuare la colpevolezza di un imputato in casi di omicidio o determinare un effettivo suicidio, per esempio in casi di overdose, ma anche in casi di doping a livello sportivo agonistico. Solitamente i test tossicologici vengono eseguiti su campioni di urina, ma possono essere utilizzati numerosi altri campioni, come il sangue, i capelli, la saliva, il sudore o le feci.
Di tutto praticamente.
Lo so, fa anche un po' schifo. Comunque, il prelievo di urina è una procedura di routine in quanto poco costosa, non invasiva ed in grado di rilevare numerose classi di droghe. In alcuni casi, tuttavia, se è trascorso molto tempo dall'ultima assunzione, si usano i capelli come matrice di partenza, dato che le sostanze tossiche naturalmente eliminate dal nostro corpo si depositano lì e vi rimangono anche per parecchi mesi. Detto questo, vi voglio salutare con la frase più famosa di Paracelso, che può essere considerato il padre della tossicologia. Ogni cosa è veleno, non esiste cosa che non lo sia. Solo la dose fa sì che una sostanza non divenga veleno.
Ah, l'hai letta l'altro ieri, però vabbè.
Ne so una più del diavolo.
Ok, eccoci, siamo arrivati alla fine della prima puntata. Vi abbiamo introdotto alla biologia forense e quindi speriamo di aver messo la pulce nell'orecchio per seguire le puntate successive, dove approfondiremo cosa si cela dietro al mondo scientifico dei consulenti tecnici. Dunque, buon proseguimento da Forensgump e Unige Radio, la radio dell'Università di Genova.